Dal Vangelo secondo Marco. Entrò di nuovo in una sinagoga e c'era lì un uomo con il braccio atrofizzato. Stavano in agguato per vedere se lo curava di sabato e presentare un'accusa contro di lui. Disse allora all'uomo dal braccio atrofizzato: alzati e mettiti in mezzo. E a loro chiese: cosa è permesso di sabato, fare bene o fare male, salvare una vita o uccidere? Essi rimasero in silenzio. Rivolgendo loro uno sguardo di ira, provando pena per l'accecamento della loro mente, disse all'uomo: stendi il braccio. Lo stese e il suo braccio ritornò normale. Uscendo, i farisei, insieme con gli erodiani, si misero subito a tramare contro di lui, per farla finita con lui. Gesù, con i suoi discepoli, si ritirò in direzione del mare. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Questo è il Vangelo che avete ascoltato oggi a messa. È un Vangelo dirompente ed è un Vangelo che ha delle novità, diremo. E comincia con Gesù. Entrò di nuovo nella sinagoga. La prima volta Gesù era entrato e c'era l'indemoniato che si era messo a urlare quando Gesù ha predicato. Adesso è la seconda volta che entra e c'è un uomo che ha il braccio destro e inaridito e tradotto qui atrofizzato e il braccio si intende il destro, che è il braccio del lavoro. Atrofizzato, la parola è inaridito perché fa riferimento al profeta Ezechiele, quando Dio dice ad Ezechiele: ma vedi questa valle di ossa inaridite, possono tornare a vivere? E Ezechiele, che è anche un prete, oltre che profeta, dice: boh, tu lo sai. E poi dirà: invoca lo spirito perché queste ossa possano tornare in vita. Nel frattempo c'erano gli altri che, ci dice l'Evangelista, stavano in agguato. Poi specificherà alla fine che sono i farisei e gli erodiani, che erano andati a messa, erano andati al culto, ma anziché mettersi lì a pregare, Yahweh, stavano lì per vedere quello che succedeva, per vedere quello che avrebbe fatto Gesù. E da considerare che i farisei e gli erodiani sono due fazioni che per tutto il tempo del regno di Israele si sono fatti la guerra, perché i farisei sono quelli che vanno per la legge, quelli che rispettano la legge, quelli che credono che rispettando la legge, il regno dei cieli sarebbe venuto presto. Gli erodiani, dalla stessa parola, sono quelli invece. Non voglio essere dispregiativo, i politici sono quelli che sono in combutta con Erode, che non era un re legittimo, sono quelli che della legge non gliene frega niente perché loro sono oltre la legge. Quindi per tutta la vita si sono combattuti. Oggi, a quanto pare, si mettono d'accordo, vanno d'amore e d'accordo perché hanno un nemico comune. Gesù. E qui stavano quindi in agguato per vedere se lo curava di sabato e presentare un'accusa contro di lui. Voi sapete che di sabato non potete essere curati, non potete nemmeno telefonare al 112, qual è 112, qual è quello che hanno chiamato per te quando sei buttata a terra facendo finta di svenire. Il 112? 118, qui stiamo dando i numeri. 112 per tutto. E sul Jerusalem Post facevano una domanda. Dice: ma se io devo chiamare il pronto soccorso e non lo posso chiamare perché è di sabato, cosa faccio? E dì al tuo vicino che non è praticante, e il tuo vicino telefona al posto tuo. Quindi questa è fatto vero, non è che mi sto raccontando una barzelletta. Questo per dire come l'importante sia rispettata la legge, perché prima di tutto viene la legge. Quindi dice, vediamo se questo adesso lo cura in giorno di sabato. E qui adesso cambiano i verbi. Io vi ho letto la traduzione normale, ma qui cambiano i verbi perché diventano tutti al presente. Come mai diventano tutti al presente? Perché questo brano è un brano un eterno presente, si chiama presente storico perché non è un fatto che è accaduto soltanto 2000 anni fa, ma è un messaggio da attualizzare anche oggi, quindi per noi anche stasera. E questo quindi dice ancora oggi a quest'uomo con il braccio atrofizzato, alzati. E vi ricordo che gli ebrei pregano in piedi. Gli ebrei non si mettono in ginocchio o non si mettono seduti come Elena che sembra una madre badessa, ma stanno tutti in piedi. Chissà sedute sono le donne che stanno nel matroneo. Quindi era già in piedi, nessuno si siede nella sinagoga. Però gli dice alzati, ma se già in piedi, quello gli potete dire, ma guarda che io già sono in piedi. Alzati non è alzati, ma risorgi, prendi consapevolezza, prendi coscienza della tua autorità e non stare lì, alzati e mettiti nel mezzo. Nei Vangeli soltanto due persone o due categorie, cioè stanno nel mezzo. E uno è Gesù risorto. Quando Gesù risorge, ogni volta che Gesù appare, si mette in mezzo. Quindi voi sapete, ormai siete pratici di Vangeli, che quando una parola è messa due volte, significa che le due parole sono, i due episodi sono in concomitanza, raccontano la stessa cosa. Quindi in mezzo ci deve stare nella comunità Gesù risorto. Non Gesù crocifisso, per carità, la croce, ma Gesù risorto, quindi con una vita indistruttibile, e al centro ci deve essere l'uomo malato, la persona che ha bisogno di preghiera, la persona che ha bisogno di Gesù, che ha bisogno in questo caso della comunità. Quindi risorgi, prendi autorità della tua vita e mettiti in mezzo. Questo è rivolto anche a tutte le persone invisibili, quelle persone che nella comunità sono invisibili, che camminano muro muro e che cercano di non lasciarsi coinvolgere, quelle persone finte, timide, e quelle persone che non stanno. Prendi autorità e mettiti nel mezzo e chiede, vi ricordo che è al passato, Gesù chiede. Cosa è permesso di sabato? Fare bene o fare male? Salvare una vita o uccidere? Gesù fa questa domanda: cos'è più importante? Poteva evitare, poteva prendersi il numero di telefono e domani mandargli un WhatsApp e gli dice: senti, torna domani. No, invece Gesù è consapevole che sta rischiando e fa questa domanda: cosa è permesso? Ed essi rimasero in silenzio. Praticamente le persone sono ridotte al silenzio, non sanno cosa dire. che non è un silenzio quello che conosciamo, il silenzio carico di Dio, questo è mutismo. Non parlano per non esporsi. E qui c'è una frase terribile, rivolgendo loro uno sguardo di ira, uno sguardo di ira. E mi ricordo in un'altra vita c'era questo confratello che diceva: Dies ire! L'ira di Dio si rivelerà contro di voi, contro tutti. L'ira di Dio c'è in questo caso, e solo in questo caso, ed è rivolta proprio a questi praticanti che mettono al centro la legge e non mettono al centro l'uomo. Gesù dirà in tutte le salse che prima di tutto viene l'uomo. È l'uomo che ha bisogno. Per chi era in collegamento ieri, che ero a Ponte Cagnano, ieri sera, Gesù ha detto che al primo posto viene il bisogno dell'uomo e anche il piacere dell'uomo prima ancora del dovere a Dio. Mentre nella religione prima viene Dio e poi viene il bisogno dell'uomo e anche il piacere dell'uomo, questo del piacere non mi addentro, non lo faccio per amor mio, ma per dare figli a Dio e il dovere matrimoniale. Ma questa ve la sbrigate voi, questo è un discorso che io non interessa. Però prima viene il bisogno dell'uomo, il piacere, e poi questo onore dato a Dio. Quindi Gesù, da una parte, questo sguardo d'ira. Il Dies Irae, che ha avuto un successo nei secoli, e nello stesso tempo Gesù provando pena per l'accecamento della loro mente. Gesù sente pena per queste persone che sono accecate, che sono accecate. E dice all'uomo, quindi al presente, dice all'uomo. O dice a Valeria, dice a Magda che stasera è mezza consumata dalla cosa che ha fatto. E dice all'uomo: stendi il braccio, stendi la mano, e l'uomo stese il suo braccio che ritornò normale. Ecco qui un'altra parola. Quindi ciò significa che prima stava bene quest'uomo e dopo, successivamente, questo braccio si è inaridito. E allora c'è da chiedersi di chi è la colpa, visto che cerchiamo sempre un colpevole, di chi è la colpa di questo braccio inaridito che prima stava bene? Della sinagoga. È la sinagoga. È questo culto, è questa religione che lo ha fatto inaridire. Ecco qua, allora, poi faremo le domande. E allora uscendo, cioè quest'uomo comincia a gridare, sto bene, alleluia, gloria al Signore, voglio fare testimonianza. Quindi immaginate, questo sarà uscito dalla sinagoga e avrà riempito il paese delle sue lodi, delle sue urla. Uscendo i farisei insieme con gli erodiani, quindi a che stavano sempre a farsi guerra, adesso sono diventati amici, e si misero subito a tramare contro di lui, subito, non aspettano la decisione del tribunale. A quel tempo c'era un tribunale e c'erano, quindi quando tu sbagliavi, quando tu infrangevi la legge, si andava dal giudice per dire: noi siamo testimoni che questo tipo Gesù ha infranto la legge. Invece loro, prima ancora di andare, questo subito a tramare contro di lui per farla finita. Già è la seconda volta, Gesù entrerà solo 3 volte in sinagoga. Alla seconda volta già lo vogliono ammazzare, alla terza addirittura lo vogliono gettare nel precipizio, e quando un giorno andrete. Non dico andremo perché io non ho tutta questa voglia, ma comunque quando andrete a Nazareth c'è una cappella dello svenimento di Maria. Praticamente è la terza volta che lo vogliono buttare dal precipizio, la Madonnina sviene, essa e i miei figli sono pezzecore, lo volevano ammazzare e dopo la terza volta Gesù non entrerà, non lo faranno entrare più in chiesa, cioè non lo faranno entrare più in sinagoga e Gesù si ritirò in direzione del mare. Ricordiamoci che il mare, ci vorrebbe il mare per non andare a fondo. E il mare rappresenta il cammino della libertà. Loro, superando il Mar Rosso, sono entrati poi nella terra promessa. Ma qui ci sono delle domande e mi piace chiudere con queste domande che servono, le domande poi macinano dentro di noi. E per fare il bene, posso infrangere la legge? Anche se proviene da Dio, non dovete rispondere. Che cosa metto al primo posto, al centro della mia fede? La legge, i 10 comandamenti, l'osservanza delle regole o il bene dell'uomo? Terzo, le persone che vengono in comunità per noi, in fraternità, si inaridiscono o si infervorano? Questa è importantissima, questa domanda. E le persone che vengono da noi, e nella fattispecie ognuno di noi, le persone con cui io mi relaziono, le persone che si incontrano con me e si infervorano di Dio o si inaridiscono, che entrano buone ed escono malate? E questa è una domanda che dovrebbe. Perché qui da poi ci sarà la seconda ancora, tutte le sottodomande. Sono una persona di fuoco e stasera prima di venire ho visto il telegiornale in America, da una parte c'è tutto sotto la neve, dall'altra parte dell'America sta bruciando tutto. Allora, noi siamo persone congelate che appena si avvicinano a noi le persone si congelano, oppure siamo persone fuoco, le persone quando si avvicinano a noi si infiammano. E teniamoci, guardi, questa è una domanda importantissima, perché ci sono alcune persone che appena ti avvicini ti devi mettere il cappotto o un giaccone. Sono persone che invece ti fanno sentire caldo. Questo è importante. È importante perché poi tante persone fanno la comunità. Quindi teniamolo presente. E sto in agguato? Sto in agguato per vedere chi sbaglia in comunità o mi adopero che tutti stiano bene? Questa è un'altra cosa importante. Lavoro perché chi viene stasera alla preghiera stia bene o comincio a guardare se Aurora sbaglia, se Antonello chissà che cosa ha mangiato perché aveva gli occhi così, sua moglie gli avrà messo chissà che cosa nella minestra. Va bene, sto in agguato per vedere, oppure cerco di farli stare bene. Anche qui un'altra cosa, sono una persona libera, responsabile? Ho sottomesso a qualcuno, a qualche istituzione o qualche. Cioè, sono libero o sottomesso? Questa è un'altra domanda. Fremo come Gesù per come la gente è trattata in comunità. Questa persona ha bisogno e nessuno lo aiuta. Sta lì con sto braccio inaridito. Che tra l'altro non è il braccio è il braccio del lavoro, quindi questa è una persona, come diremmo oggi, nel deserto, inaridita, cioè una persona senza vita. E mi prendo, provo pena o compassione, come i fratelli si chiudono alla grazia. Questo è importante. Sono persone che hanno condiviso con noi un cammino, si chiudono alla grazia perché bisogna rispettare una legge, perché vanno lì a tramare, vanno lì ad accusare. È ovvio che dà fastidio, però sentiamo pena, sentiamo compassione come Gesù. E in questo caso Gesù cercherà Gesù ha cercato di entrare in dialogo con queste persone, fa una domanda, ma loro sono affetti da mutismo, non dicono niente. Il dialogo in questo caso cade. E allora, Signore, noi ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo per questo passo bellissimo, che se lo comprendiamo e sappiamo rispondere a queste domande, cambia il nostro atteggiamento nei confronti della vita, nei confronti della comunità, nei confronti dei fratelli con cui ci interfacciamo durante la giornata. Signore, vogliamo invocare il tuo spirito, lo vogliamo invocare subito, perché quest'uomo ha la mano, il braccio inaridito. Questa è una persona, e tra l'altro il brano, il versetto della mano inaridita è Ezechiele 37,11, che dice: Figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la gente di Israele. Essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza svanita. Vi ricordo che siamo nell'anno del Giubileo, l'anno della speranza. Queste persone non sperano più. E allora magari siamo anche noi. E la cosa peggiore è adattarsi, perché facciamo la fine della rana bollita. Vi ricordate la rana bollita? La rana comincia a stare a disagio perché l'acqua diventa più calda, allora si adatta, boh, si toglie un cappotto, si toglie cose, si abitua, quando capisce che quell'acqua la sta uccidendo, non ha più la forza di uscire fuori dalla pentola e diventa una rana bollita. Signore, forse questo anche a noi capita, che cerchiamo di adattarci, cerchiamo di sistemarci in quelle situazioni che ci fanno stare male. Vabbè, passerà, va bene, il Signore mi aiuterà. Aiutati che Dio ti aiuta. E allora poi, quando ci rendiamo conto che è finita la partita e diventiamo la rana bollita. E allora ti ringraziamo, Signore Gesù. Non vogliamo fare la fine della rana bollita. Ti ringraziamo, Signore Gesù. Non vogliamo vivere inariditi. Non vogliamo vivere senza speranza. La nostra speranza è svanita. Non vogliamo vivere senza questa speranza, senza questa forza, senza questo fuoco. E non vogliamo vivere nelle periferie della vita e andiamo sempre distanziandoci di qua e di là perché abbiamo paura, vogliamo fare gli invisibili. Alzati! Vogliamo alzarci anche noi, alziamoci, forza! Forza! Oh, buonasera Monica, ti eri nascosta, non ti vedevo bene. E vogliamo alzarci anche noi e metterci nel mezzo della vita, ma metterci al centro della vita. Vogliamo, Signore, fare della nostra vita un capolavoro e vogliamo il tuo spirito, Signore, vogliamo il tuo spirito che ci svegli, che ci faccia ritornare normali. Faccia ritornare il nostro corpo normale dei vari difetti, delle varie patologie che abbiamo. Signore, il tuo spirito venga a guarirci, il tuo spirito venga a liberarci, il tuo spirito faccia di noi una meraviglia. E allora vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Amen. Spirito d'amore. All'inventare le cose di Dio. Vieni, vieni, spirito di pace, a suggerire le cose che lui ha detto a noi. Invochiamo spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi. Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Vieni, vieni, spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio.
Vieni, spirito di pace, a suggerire le cose che lui ha detto a noi. Vieni, spirito, dai quattro venti e soffia sul sino la vita. Vieni, spirito, e soffia su di noi. Perché anche noi riviviamo. Vieni, spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, spirito di pace, a suggerire le cose che lui ha detto a noi. Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, insegnaci a lodare il Dio. Insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci tu l'unità. Vieni, spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, spirito di pace, a suggerire le cose che lui ha detto a noi.
Deraiutui bibinana E tutte le vostre